Sia lodato Gesù Cristo. La prima nostra meditazione insieme in questo triduo l'ho voluta intitolare così: la vocazione personale. Cominciamo con questo argomento la celebrazione della festa patronale, che è festa della parrocchia intesa come famiglia. E la iniziamo con quella che vuole essere una riflessione seria sul senso della vita. Ci sono domande che ci siamo fatti molte volte tutti, domande che si fanno tutti gli uomini e tutte le donne di tutti i tempi, quelle domande che in filosofia si chiamano le domande di senso della vita. Perché esisto? Cosa ci faccio? Qual è la direzione che do alla mia vita? Perché soffrire? Perché lavorare? Perché morire? Domande che probabilmente ci siamo fatti, se non proprio oggi, sicuramente questa settimana. Ora, rispondere alle domande di senso della vita è come fondare una casa per costruirla. Buone fondamenta assicurano una stabilità alla costruzione, un equilibrio insuperabile all'edificio. Invece fare fondamenta insufficienti o non abbastanza profonde impedisce che l'edificio sia stabile e dunque ne assicura una rovina. Assicura il non equilibrio e la pericolosità di quello che costruiamo. Il cristiano, e noi siamo cristiani, deve dare alle sue domande delle risposte che trovino una radice in Dio. Il credente infatti non può fare a meno di cogliere dal suo rapporto con Dio, che è la cosa più importante della sua vita, quegli elementi che danno valore al senso del suo esistere, della sua missione, della sua vita, del suo cammino sulla terra. Per l'ateo, e a nessuno sfugge che noi viviamo per la prima volta un periodo in cui l'ateismo è insegnato e proposto, non si era mai visto né nei tempi passati né fino ai tempi moderni la proposta dell'ateismo. Per l'ateo la risposta è semplice: a tutte queste domande di senso lui resiste, lui risponde: esisto per caso, vivo per caso, lavoro per caso, sono nato a caso, mi trovo dove mi trovo per caso. Per tutti noi cristiani evidentemente queste risposte sono insufficienti, e tutto quello che dicono quelli che non credono potrebbe anche quadrare, come tante volte abbiamo visto e sperimentato, se nella vita non ci fossero i problemi, se non ci fossero difficoltà, che spiegati col caso restano insolubili, fanno diventare le persone, fanno diventare noi il bersaglio di agenti che non conosciamo, che si scaricano su di noi come i fulmini di una tempesta, o che fanno diventare il caso come una sorta di divinità cattiva che si diverte a prendere di mira ora me, ora te, come una terrificante, irrefrenabile roulette russa. Ma noi siamo credenti, e per il credente, come dicevamo, la risposta è in Dio, ed è una soavissima e bellissima esperienza quella che noi facciamo da quando siamo nati, che è quella di attingere dal cuore di Dio le nostre risposte, le nostre riflessioni. Ora, noi lo sappiamo bene, Dio non dà più risposte dirette, non ci parla direttamente, non ci comunica la sua volontà attraverso i mezzi di comunicazione e i social network. Non ci parla con Facebook, con WhatsApp, con Messenger, ci parla nella Scrittura, nella Bibbia. Nella Bibbia noi troviamo parole di vita eterna, noi troviamo la radice delle risposte che il nostro cuore cerca con le domande di senso della vita. Nella Bibbia noi troviamo le parole di vita eterna, come ci ha insegnato Gesù, quelle parole che Dio ha rivolto ai profeti, agli apostoli, ai santi. È per questo che nella Scrittura noi troviamo le risposte alle domande di senso della vita, per esempio con i Salmi 118, versetto 105. Lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino. Oppure sempre nello stesso Salmo, il verso 130. La tua parola a rivelarsi illumina, dona saggezza al semplice. Troviamo allora in queste citazioni della Bibbia che conosciamo bene la risposta al nostro desiderio di senso dell'esistenza. Per esempio, ho voluto citarvi stasera l'esperienza di Geremia profeta, al quale, capitolo 1, verso 4 e seguenti, al quale fu rivolta la parola di Dio in questo modo: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Queste parole ci insegnano che noi veniamo da un eterno progetto di Dio, da un eterno progetto di amore di Dio su di noi, progetto di bene e progetto di partecipazione alla diffusione del regno di Dio. Nessuno di noi dunque è nato per caso o per sbaglio, come qualche volta ci è capitato di sentire. Perché se anche non eravamo aspettati dai nostri genitori, Dio sapeva e voleva che noi esistessimo. Voleva che sperimentassimo la realtà più bella di tutte, la grandezza del suo amore e il calore avvolgente della sua infinita misericordia. E ditemi se questo è poco. Ma poi Dio ci ha anche inseriti in un progetto particolare, che è quello della salvezza dell'umanità. Noi, nessuno di noi è in più, nessuno di noi è un numero. Noi per Dio siamo necessari, siamo indispensabili, perché Dio ci ama e questo amore sceglie ciascuno di noi come membro del suo popolo e sua famiglia. Dice San Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 2: noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. Lo stesso concetto Gesù lo ripeterà, lo abbiamo sentito qualche domenica fa, quando indicando i suoi discepoli dirà: i miei fratelli e le mie sorelle, mia madre, sono quelli che fanno la volontà di Dio. E Dio ci ama, ci sceglie per coinvolgerci nel suo progetto di amore. Un progetto, un piano, il suo, quello di Dio Onnipotente, che ci meraviglia, perché Dio si umilia a chiedere la nostra collaborazione. Nella vocazione del profeta Isaia, Dio dice al profeta: chi manderò e chi andrà per noi? E il profeta risponde: eccomi, manda me. Dio non solo ti vuole, ti ha creato, ti ha tratto dal nulla, ti ama, ma ti vuole felice, perché chiede che tu collabori al suo piano di salvezza e di redenzione dell'umanità. E se rispondi, sarà per dare un senso maggiore alla tua vita, in quanto col tuo sì assomiglierai di più a Gesù e a Maria. All'eccomi che Maria dice davanti all'angelo e alle parole molto conosciute e molto belle di Gesù. Gesù nell'orto, Padre, la tua volontà, non la mia. Ho la parola di Gesù agli apostoli, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. In altri termini, ciascuno di noi è portatore di un progetto bellissimo e santo. Ciascuno è chiamato a realizzarsi, a lavorare, soffrire, faticare, amare, sudare, piangere, gioire, perché tutto nella sua vita serve a Dio, contribuisce alla crescita del Regno. Non importa il ruolo che tu hai nel mondo, puoi essere conosciuto, famoso e grande, umile, semplice e nascosto. Sei importante per Dio. Nessuno di noi può dire, guardando la sua vita, che tutto è un fallimento, perché magari le cose non sono andate come il mondo predica o si aspetta. Nessuno deve sentirsi poco amato, poco utile, poco desiderato, perché per noi cristiani difficile è sinonimo di prezioso. La radice della nostra vita è Dio, un Dio che ci ha tratti dal nulla per poterci amare e che vuole che ciascuno di noi, comprendendo questo linguaggio di amore divino al quale non siamo abituati, si senta felice, realizzato e importante. Abbiamo detto molte volte il pensiero che anni fa avevo sentito a Radio Maria da Padre Livio. Dio sa contare fino a uno. Per Dio sei unico, amato in un modo unico, guardato in un modo unico. Soltanto il peccato, il nostro peccato personale, ostacola la realizzazione in noi del progetto di Dio. Ma anche a questa realtà del peccato Dio propone un rimedio con la morte del suo figlio e la nostra conversione sincera. Così, con la conversione del cuore, noi rientriamo umilmente e decisamente nel progetto di Dio. I grandi santi, come i nostri patroni, che cominciamo da oggi a ricordare e venerare, non sono così grandi nel firmamento della Chiesa per una luce propria, loro, ma perché spesso con fatica e impegno hanno voluto accogliere la luce di Dio. Hanno voluto seguire Gesù, hanno voluto accogliere il progetto di Dio, hanno voluto collaborare alla crescita del Regno. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati oggi a ripensare alla nostra vita. Dio mi ha voluto, Dio mi ha amato. Ciascuno di noi ripeta queste parole molte volte al suo cuore. Dio mi ha offerto un programma, Dio accoglie la mia sofferenza e la mia fatica, Dio mi ama, Dio mi ama. E questo è il ritornello di tutta la storia della salvezza e della mia vita. Dio è alla radice del nostro essere, ciascuno al suo posto, come le tessere di un preziosissimo mosaico, risponde alla volontà di Dio liberamente per amore. Ciascuno, amato in modo unico ed eterno, ecco il nostro DNA, la nostra carta d'identità, la nostra vocazione radicale. Bene, così, soltanto così potremo capire quelle belle espressioni dei padri della Chiesa che ci ricordano come Dio si compiaccia nelle sue creature. Per esempio Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente, l'uomo che vive per amore, che vive per lavorare e soffrire, per gioire in sintonia con il suo Dio. Questo è l'uomo che glorifica il Signore. E questa è la base su cui costruisco tutto l'edificio della mia vita. Esisto perché sono amato. Ed è enormemente bello che noi siamo convinti di questo. Anche se sono sconosciuto, sono infinitamente amato. Anche se sono povero, sono infinitamente amato. Anche se sono malato, povero, anziano, solo, sono enormemente amato da Dio. E vedremo, ma domani però, che questo non è bastato al cuore di Dio. Perché Dio da par suo si è voluto superare, ha voluto superare se stesso con altri doni e altre grazie. Chiediamo in questa sera, prima sera del Triduo, ai nostri patroni San Pietro e San Paolo che preghino per noi, perché nessuno sprechi la sua vita o si senta amareggiato da quelle sensazioni che tante volte sperimentiamo nel cuore, e perché la Madonna ci sostenga e ci protegga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.